al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'Africa ha bisogno di riconciliazione, di giustizia e di pace. E la Chiesa ha oggi questo mandato preciso nella sua opera di evangelizzazione del continente africano. Lo ha ribadito Benedetto XVI nel suo recente viaggio in Camerun e Angola, presentando così i contenuti del secondo sinodo africano che riunirà il prossimo ottobre in Vaticano tutti i vescovi del continente. Ma come ha detto il Papa, in Africa sono soprattutto i laici cattolici che devono saper incarnare il Vangelo nelle loro comunità, nell'opera di assistenza ai più bisognosi e nell'educazione alla pace. Quanto tutto ciò sia già realtà lo dimostra l'attività delle suore missionarie comboniane nel nord dell'Uganda, regione che negli ultimi anni ha sofferto molto, non solo per la povertà, per le malattie come l'AIDS, ma anche per l'attività dei guerriglieri del cosiddetto Lord Resistance Army di Joseph Kony, intenzionato a conquistare il controllo del paese. Dalle testimonianze di giovani fuggiti dopo essere stati rapiti dal Lord Resistance Army si parla di numerose atrocità, stupri, uccisioni e mutilazioni compiute verso i bambini sequestrati e verso i villaggi attaccati. Emblematica in particolare la vicenda, ancora poco conosciuta forse, del St. Mary's College di Aboke, nel nord dell'Uganda, a pochi chilometri da Lira, un collegio gestito dalle suore missionarie comboniane, appunto. Qui nel 1996 139 ragazze furono rapite dai guerriglieri di Kony e Suor Rachele, che era alla guida di quella comunità, inseguì i rapitori del Lord Resistance Army, riuscendo, dopo varie peripezie e con molto coraggio, a ottenere il rilascio della maggior parte di quelle ragazze, ma dovendo lasciarne 30 al loro destino. Le ragazze di Aboke lentamente stanno tornando in questi anni al collegio delle comboniane ad Aboke. L'ultima, la penultima, perché purtroppo ancora una è rimasta nelle mani dei rapitori, è rientrata proprio nei giorni scorsi. Si chiama Catherine. E ecco come Suor Anna Maria, che ora guida questa comunità, ha comunicato la notizia a Suor Rachele, che ora si trova a Roma. Carissima Suor Rachele, anche se penso che già sappia della bella notizia che Ajok Catherine è stata trovata dai soldati nella foresta del Congo, quindi libera, non potevo non scriverle per condividere con te la gioia di questa notizia. Appena saputo non facevo altro che piangere e pensare a Miriam. Quando arriverà anche lei ci dirà come ha vissuto, come è riuscita anche lei a tornare a casa. Il Signore è grande. Dunque oggi vi raccontiamo la storia delle comboniane di Aboke, ma in particolare delle ragazze di Aboke. Questo centro, il St. Mary's College, funziona ancora, va avanti, cerca ancora di aiutare la popolazione. Ma come sentiremo, è un centro che davvero forma il futuro di questo paese. Abbiamo chiamato proprio ad Aboke in Uganda Suor Anna Maria Spiga, che guida il St. Mary's College. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, saluto anche Luciana Fantini e Defa Rorman in regia, in consolce Giuseppe Mauriello. Ma sentiamo la testimonianza dunque che ci ha lasciato Suor Anna Maria Spiga, alla quale abbiamo chiesto innanzitutto cosa ha provato, quanto è stata la sua gioia quando questa ragazza, Catherine, è tornata al collegio di St. Mary dopo tanti anni.
Prima di tutto è una grande gioia, perché l'abbiamo aspettato per così tanto tempo ed è stato anche anche a livello di fede un qualcosa di dire, la continua preghiera che abbiamo fatto tutti questi anni, perché nel college tutti i giorni si prega per loro, era come che il Signore ci ha risposto. Tutte le ragazze di Aboke sono venute perché sono scappate, non sono state liberate. Le ragazze sono state così coraggiose che sono scappate perché sentivano dentro di loro, e lo dicono tutti, che quello che li ha aiutato è perché sapevano che il college continuava a pregare. Questo è una Tutte lo dicono, quindi per noi è anche dire siamo venute per evangelizzare, e questo è un aspetto dell'evangelizzazione che ancora è molto presente in una forma che forse non, neanche noi pensavamo di fare.
Ecco, cosa vi ha detto Catherine?
Catherine parla molto poco, sono andata a vederla, c'era gente, quindi non è stato possibile parlare, poi bisogna essere molto discrete quando queste ragazze tornano.
Ecco, può far capire ai nostri ascoltatori che esperienza ha vissuto Catherine nelle mani dei suoi rapitori?
Senz'altro è stata una vita molto dura, perché lei era molto giovane quando è stata rapita e aveva 13 anni, quindi non è stato possibile per lei essere data in moglie immediatamente, ma il Cogni ha detto, questa è un'altra, una certa Silvia che è tornata 3 anni fa, devono essere lasciate per me. Quindi queste ragazze hanno vissuto parecchi anni finché erano pronte per il Cogni, hanno vissuto queste angosce di attesa. Questa è la vita, diciamo, che al campo. Quando lei poi è scappata in una maniera, è stata nella foresta per un mese e ha dovuto andare incontro a leoni, altri animali, aveva pochissimo da mangiare. Eppure ce l'ha fatta, ha detto che la preghiera l'ha aiutata.
Ecco, per voi comboniane di Aboke, cosa ha significato il terribile rapimento del 1996?
Beh, io non ero presente, sono venuta dopo, anche se conoscevo Aboke ed ero stata in un altro momento molto difficile ad Aboke. Ma credo che per le sorelle che erano qui è stato come una morte, perché noi diventiamo una famiglia con le ragazze, quindi erano come figlie. Io adesso che sono qui, dopo 4 anni che una ragazza è con noi, è una figlia, perché sta 9 mesi con noi all'anno.
Perché i guerriglieri di Kony vennero proprio al vostro centro?
Beh, queste ovviamente noi avanziamo supposizioni, perché senz'altro noi non ce l'hanno detto. C'è chi dice che potrebbe essere una punizione che loro hanno dato ai langhi, perché deve sapere che qui ci sono i langhi e gli accioli. Allora, il Cogni viene dagli accioli, che è una tribù vicina. St. Mary's è il nostro college, è una scuola che tutti ambiscono di mandare le loro figlie. I genitori è una lotta. Perché? Perché sanno che cosa facciamo e come teniamo le ragazze, come vengono fuori le ragazze una volta che hanno finito la scuola. Quindi potrebbe essere una punizione, dice, li mortifichiamo in questo.
È stata descritta anche in un libro l'opera davvero eroica di Suor Rachele, che riuscì a far tornare a casa la maggior parte di queste ragazze. Come ha fatto questa vostra consorella?
Lei è una persona molto coraggiosa. Io sono vissuta con lei nell'87 qui e abbiamo avuto tantissime vicissitudini. Lei già aveva a quel tempo lì che una ragazza con un padre comboniano, praticamente erano stati fatti prigionieri mentre questo padre portava una ragazza di questo college all'ospedale, che è a circa 60 chilometri da qui. Li hanno fatti prigionieri. Noi, quando Rachele si è resa conto che la ragazza non era arrivata dove doveva arrivare, lei si è messa in viaggio e con un'altra nostra consorella sono andati al campo e hanno avuto il padre e anche la ragazza. Quindi lei è una persona molto coraggiosa e sono sicura che non ha pensato 2 volte, nonostante di fosse di mezzo la sua vita, perché lei ha rischiato senz'altro la vita insieme con il maestro.
Quindi Suor Rachele ha trattato proprio con i guerriglieri, a volte anche ha dovuto parlare con le istituzioni politiche.
Beh, questo è stato dopo, perché lei ha girato parecchio, ha incontrato tantissimi, però lei si è donata proprio a quest'opera, però ha creato una coscienza mondiale, perché adesso St. Mary's è conosciuto in tutto il mondo, e se questo è stato per Suor Rachele, perché altrimenti tutto era nascosto ed è rimasto un po' provinciale, diciamo, questa piaga che già prima del 96, nel 92, anche le ragazze di un'altra scuola, il Secret Art Gulu, erano state prese, non era nella scala di Aboke, però erano state prese, però nessuno parlava. Quindi Suor Rachele, nonostante ha rischiato la sua vita, ma lei si è donata, si è spesa perché questo flagello fosse conosciuto nel mondo.
Suor Anna Maria, veniamo al presente. Ci sono ancora bambini soldato e ragazze nelle mani dei guerriglieri oggi?
Sì, ce ne sono ancora. E noi continuiamo a pregare per loro ogni giorno, sia con le ragazze del college sia nella nostra comunità di Comboniane.
Ecco, ma oltre a pregare, la vostra scuola, il vostro centro continua a funzionare pur tra mille difficoltà?
Sì, sì, sì. La cosa che meraviglia un po' è che mentre tutte le scuole che sono intorno a questa zona, che hanno vissuto anche loro la paura e il pericolo di avere delle ragazze rapite, hanno chiuso per qualche tempo, questa scuola non è mai stata chiusa, neanche nel 2002, 2003, 2004, quando di nuovo i ribelli sono tornati in Uganda, c'era pericolo. Noi abbiamo evacuato le ragazze nel 2002, da giugno al 4 di ottobre, me le ricordo benissimo, 4 volte, perché c'era pericolo in giro.
Oggi com'è la situazione? C'è pericolo?
No, adesso finché sono là in giro non c'è pericolo, e la gente dei campi dei profughi sono quasi tutti tornati alle loro case con mille difficoltà, però la situazione si è normalizzata parecchio. Ovviamente rimangono le piaghe, che quella è la cosa più difficile per questa zona. Noi lo viviamo sempre anche nelle nostre ragazze, noi, tutte le giovani che abbiamo noi, che ce li ho dai 12 ai 20 anni, sono tutte nate nel periodo di guerra.
Lei dice rimangono le piaghe, se ho capito bene, cosa intende?
Queste sono le piaghe psicologiche, e molte di questi giovani che abbiamo in giro hanno visto i loro genitori uccisi, hanno visto qualcuno nel loro villaggio, sono stati presi dai soldati, sono stati presi o abusati dai soldati, che sono in giro anche loro, dai ribelli, cioè, e c'era una situazione di totale confusione.
Io so che una delle ragazze rapite ad Aboki nel 96, Agnes, poi è venuta anche in Italia a portare la sua testimonianza, ora ha studiato, ha una professione importante. Ecco, lei ha raccontato quello che queste ragazze hanno sofferto nelle mani dei rapitori. La sua storia è un po' una storia esemplare.
Ah, come la storia la Occitti, credo, no? che sta diventando, che è un avvocato e adesso si sta posizionando in Olanda. Ma con loro ce n'è un'altra, per esempio, che si chiama Akalo Grace. Anche quella che è in America, ha scritto un libro, sono state aiutate da organizzazioni, cioè le ragazze hanno reagito bene, ma queste qui, la Occitti e questa qui, non hanno vissuto quello che hanno vissuto quelle che sono andate in Sudan, perché una cosa sono state prese, è stato per un tempo più corto, ma gli altri, se pensa alla Catherine, sono quasi 13 anni, quindi la situazione è molto più tragica di quelle che sono tornate ultimamente dal Sudan o dal Congo, insomma, che erano state prese per, sono state 7, 8, 9 anni.
Suor Anna Maria, attualmente quante ragazze ci sono al St. Mary's College e quale attività svolgete voi per queste ragazze?
Quest'anno abbiamo il massimo, non abbiamo mai avuto così tanti studenti, quest'anno ne abbiamo 335 e sono tutte in convitto, perché l'anno scorso, dopo tanti tanti sacrifici, siamo riusciti ad aprire anche nella cosiddetta E-Level, che sono gli ultimi anni che danno l'accesso all'università. L'abbiamo aperto anche per le materie scientifiche, quindi quest'anno ci sono le ragazze, gli studenti che faranno per la prima volta gli esami di Stato, che potranno accedere all'università con materie scientifiche, e quindi abbiamo avuto un aumento in 2 anni di 65, quasi 70 studenti, quindi quest'anno. Una cosa, a parte tutta la vita della scuola, che poco va avanti come prima, ovviamente con differenze, però quest'anno stiamo portando avanti un progetto molto bello, che è il Club della Pace, che è stato un po' stimolato dall'UNEB, ma le ragazze hanno aderito molto bene. C'è un posto nel college, il posto della pace, dove si va a sanare i conflitti tra di loro, si parla di pace, perché adesso dobbiamo fare questo lavoro. La gente ha bisogno di riconciliazione, ha bisogno di sentirsi in pace dentro, perché io credo che c'è tanto, tanto credine e forse anche odio negli animi delle persone per tutto quello che hanno vissuto.
Suor Anna Maria, nella vostra attività missionarie ad Aboki, chi vi aiuta, chi vi dà i mezzi per andare avanti?
La scuola è privata ed è diocesana. Cioè noi praticamente siamo le amministratrici, però è il vescovo di Lira che è il diciamo l'onar della scuola. Noi le ragazze pagano le rette scolastiche, che sono sempre sotto il livello di quello che la scuola ha bisogno. Una cosa che ci aiuta sono ancora le ragazze. Abbiamo una grande farm che cresciamo, che abbiamo la cassava che è il cibo che viene usato molto, abbiamo il grano turco, piantiamo le patate dolci, piantiamo il girasole, a volte il riso, e con questo ci aiutiamo a tenere le rette scolastiche bassissime, però il livello della scuola è molto alto e quindi bisognerebbe, stiamo rinnovando la scuola, questo deve venire tutto dal di fuori, perché quello che noi riceviamo dalle studenti non è neanche abbastanza per la normale amministrazione della scuola. Cerchiamo qualche organizzazione, ci stanno venendo un po' in aiuto, la scuola è cambiata moltissimo, è stata molto rinnovata.
Suor Anna Maria, l'esperienza che voi state trascorrendo come missionari in Uganda, secondo lei cosa ha da insegnare ai cattolici, alle comunità cattoliche occidentali, in particolare a quelle italiane?
Prima di tutto anche a livello umano, no? A questa gente ci insegna che nonostante tutto, la povertà, i bisogni, loro vanno avanti a livello umano. Però l'altra esperienza che mi tocca molto è i sacrifici che questa gente fa, visto che i ragazzi vadano a scuola, abbiano un futuro. Questo è sentito estremamente e lo vediamo, c'è un abisso da quello che io ho sperimentato ancora qui da poco nell'86-87 quando sono stata qui. Lì a quel tempo le ragazze venivano da sole, spaurute, adesso vengono i genitori che li accompagnano, che sono così contenti di averle qui e tutti i sacrifici che fanno, perché fanno tantissimi sacrifici. A livello cristiano c'è senz'altro una fede che diciamo un po' integrata, non del tutto integrata con la loro cultura, però certamente è molto più sentita da quello che noi vediamo a quest'oggi in Europa. Non tutto, perché tutto il mondo è paese, quindi ci sono quegli aspetti negativi e gli aspetti positivi. E anche il fatto di come loro ti trattano, come ci trattano, come ci rispettano, che queste cose che noi non riceviamo, non si vede più, perché non rispettano neanche i genitori in Europa, molte volte. Io comunque questa esperienza la rifarei se dovessi nascere un'altra volta.
E questo vuol dire molto.
Sono 24 anni che sono in Uganda.
Grazie davvero per la sua testimonianza, buona settimana santa e buona Pasqua allora.
Grazie. La nostra Pasqua è bellissima con le studenti, bellissima. Avremo una veglia pasquale che è da invidiare a non so quanto in Europa.
Ed era la testimonianza da Boke, Uganda, di Suor Anna Maria Spiga, missionaria comboniana, che ci ha raccontato l'attività del St. Mary's College e il dramma delle ragazze di Boke proprio rapite dai guerriglieri di Joseph Kony nel 1996. Grazie a Suor Rachele Fassera, che oggi è a Roma alla guida delle comboniane, che ci ha aiutato nella realizzazione di questa trasmissione. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio con i programmi di 105 Life. Tra poco ascoltiamo insieme i titoli del TG1 e poi passeremo alla seconda parte di questa diretta. Torneremo in Uganda, questa volta andremo più a nord, a Gulu, dove si trova il Comboni Samaritans, e parleremo con Suor Italina Serrato. Ma ecco i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi.
Il G20 di Londra al via, la bozza di accordo divide i grandi, Obama no alle mezze misure, 3 arresti tra i manifestanti. Piano casa, ok dalle regioni, Berlusconi in circolo 70 miliardi, aggiorni il decreto, l'opposizione è solo propaganda. Giornalisti nel mirino in Russia, ucciso il redattore di un giornale di opposizione, aggredito un attivista per i diritti umani. Il naufragio al largo della Libia, è impossibile una stima dei dispersi, forse centinaia, ripescati una ventina di corpi. La Torre Eiffel compie 120 anni e si rifà il trucco. In bianchini acrobati riverniciano il più famoso monumento di Parigi. Italia-Irlanda, stasera il duello Lippi-Trapattoni per la qualificazione mondiale di calcio, due scuole e due grandi a confronto. Sarà tutto in diretta su Rai 1 dalle 20.30. Buongiorno dal TG1, è una vigilia di tensione per il vertice dei G20 a Londra. Il presidente americano Barack Obama ha incontrato il premier Brown sollecitando ad agire subito. Non possiamo più permetterci, ha avvertito, mezze misure. Francia e Germania però frenano e la protesta invade le strade della città. Subito da Londra il corrispondente.
E questo era il sommario del TG1 delle 13.30, come sempre l'abbiamo ascoltato qui sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo però che l'informazione della nostra emittente arriva tra circa 30 minuti alle 14 con il nostro radiogiornale. Riprendiamo la diretta di quest'oggi, ancora buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di 105 Live in questo mercoledì 1 aprile 2009. Oggi siamo in Uganda, in Africa, con la nostra trasmissione. Vi stiamo raccontando l'attività delle suore missionarie comboniane. Davvero la loro attività, anche compiuta in collaborazione con i laici, con le ragazze, con i ragazzi, con i giovani ugandesi, dimostra quanto questo paese abbia bisogno di riconciliazione, di giustizia e di pace, un po' come tutto il continente, quanto davvero i laici cattolici possano fare per portare avanti questi obiettivi, così come ha ricordato proprio Benedetto XVI nel suo recente viaggio in Camerun e Angola, presentando i contenuti del prossimo sinodo africano, il secondo, che ci sarà il prossimo ottobre qui in Vaticano. Abbiamo raccontato nella prima parte di questo programma l'attività del St. Mary's College ad Aboke, nel nord dell'Uganda. E adesso parliamo invece di un altro centro, il Comboni Samaritans, un'associazione nata a Gulu, siamo ancora più a nord di questo paese africano, nel 92 ad opera delle suore e dei padri comboniani. L'obiettivo iniziale di questo centro era dare assistenza ai sempre più numerosi malati di AIDS e HIV, ma ben presto poi ha ampliato la propria attività anche a favore di orfani, handicappati, vittime della guerra. Un'associazione che informa e sensibilizza la popolazione sul pericolo rappresentato dall'AIDS, assiste numerosi ammalati, distribuisce cibo e altri generi di prima necessità, si prende cura di orfani, ragazzi di strada, bambini i cui genitori sono ammalati. E per supportare economicamente la gente svantaggiata ha creato anche una cooperativa. Responsabile del progetto a Gulu è la missionaria comboniana Suor Fernanda Pellizzari, che ringraziamo per la collaborazione. Noi abbiamo intervistato una novellina, potremmo dire, di questo centro, Suor Italina Serato, che è arrivata proprio da poche settimane a Gulu e ci ha raccontato al telefono proprio dall'Uganda la sua esperienza e l'attività del Comboni Samaritans. Ascoltiamola.
Si chiama Comboni Samaritans in inglese, in italiano sarebbero i Samaritani del Comboni, e che comunque è nato come un gruppo parrocchiale fondato da un parroco e da una nostra sorella. E quando i malati di AIDS nel 90-92 venivano un po', come si dice, emarginati e trattati male, ecco. E da allora, come cristiani, hanno voluto essere come dei samaritani e li hanno cambiati appunto i samaritani del Comboni. Adesso è un'organizzazione molto ben strutturata. In ogni villaggio, c'è, almeno nei villaggi dove ci sono questi, cioè operiamo in due distretti, il distretto di Gulu e il distretto di Amuru. E quindi ci sono volontari sparsi un po' in questi villaggi di questi distretti. Quando qualcuno è ammalato o non sta bene, vengono indirizzati a una clinica dell'ospedale di Lacior Hospital, qui l'ospedale missionario, e lì c'è una clinica di questi Comboni Samaritan, dove operano degli infermieri, dei counselor, e vengono così in un certo senso schedati, se così si può chiamare, E si vede un po' a che punto sono della malattia, se sono malati davvero, e vengono seguiti come famiglia anche.
Voi comboniani avete dunque un ruolo di coordinamento di questa attività sanitaria?
Sì, essendo stata una qualche cosa fondata da noi, pian piano negli anni è stato, come si dice, sviluppato. Suor Dorina Tadiello, che è un medico e che ha fatto counseling proprio per i malati di AIDS, ha sviluppato l'aspetto del counseling e l'aspetto dei giovani, la prevenzione, youth alive, no? Vivere la nostra giovinezza senza rischi, così proprio nell'ottica cristiana della vita, no? E quindi, per esempio, Gesù, la nostra vita, Youth Alive for Christ, queste robe qui, questi giovani che vanno in giro a fare prevenzione, a parlare di questa malattia nelle scuole, negli incontri giovanili, in tante situazioni, diciamo, di incontri giovanili, raduni magari anche a confessionali, ma loro fanno la loro proposta. E Suor Dorina Tadiello, e in quegli anni, negli anni 95 così, avevo collaborato anch'io in questo workshop di fine settimana nelle scuole e un po' dappertutto, proprio per la prevenzione, ed è stata una delle cose più belle che sono successe in Uganda, diciamo, quando si aveva paura di parlare di questa malattia nelle altre nazioni, ecco.
Come funziona dunque il centro? Chi lo gestisce?
Viene gestito da laici acioli di questa tribù, di questa gente di Gulu, cristiani impegnati che lavorano molto, ma soprattutto preparati anche per questo lavoro. C'è la direttrice generale, diciamo una donna, una mamma di parecchi figli, che coordina le attività di quattro dipartimenti. Ecco, c'è il Department dell'Education, che seguiamo gli orfani e li mandiamo a scuola quelli che si può. Poi c'è il Department della Health, e quindi della salute, che si occupa degli ammalati, segue le famiglie. Abbiamo delle ambulanze che vanno nei loro villaggi a prenderli quando stanno molto male, per portarli all'ospedale, perché ci sono delle distanze enormi. Poi c'è il Department dei giovani, che fa molta prevenzione e molte cose. Poi in più, sempre tra loro, hanno costituito una cooperativa per dar da lavorare a questi malati di AIDS, e che si sentono ancora utili, fanno molte cose. Anche lì ci sono diverse cose che fanno, che è difficile da spiegare per telefono.
Suor Italina, volevo chiederle, ma chi è che forma questi giovani laici ugandesi che fanno questa attività? Dove vengono preparati a svolgere questa attività?
Ecco, questo qui sarebbe uno dei miei compiti. E poi noi suore comboniane, naturalmente. Naturalmente al mattino saremmo 200-300 persone che lavora al centro di coordinamento. E prima di incominciare il lavoro, qualsiasi attività, cominciando dalla direttrice spirituale, a turno, dalla direttrice organizzativa, a turno organizzano la preghiera e preghiamo insieme. Poi ci sono giornate di ritiro, ci sono workshop di formazione. Ecco che in questo caso entriamo in scena noi comboniane.
Avete il ruolo di formare questi laici?
Anche di formare, di camminare insieme con loro, di affrontare le difficoltà. Naturalmente negli anni, soprattutto in questi ultimi anni, Suor Fernanda ha dato un impulso molto forte sotto l'aspetto della salute. Per esempio, ci sono quasi 3.000 persone in cura antiretrovirale, no? Ma veniamo aiutati anche dalla Croce Rossa americana, perché è una spesa enorme. La Croce Rossa scozzese ci aiuta, ci sono tante organizzazioni non governative, soprattutto cristiane, che ci aiutano, perché questa organizzazione di Comboni Samaritan lavora molto bene sul territorio, ecco.
Suor Italina, lei aveva altre esperienze ovviamente come missionaria, però è arrivata a Gulu da poco. Ecco, in queste settimane che ha trascorso già a Gulu, cosa l'ha colpita in particolare dal punto di vista umano, anche dal punto di vista spirituale?
Ecco, l'aspetto bello che mi è piaciuto tra i Comboni Samaritan è proprio la gioia di vivere, l'interesse per le persone. In quel centro lì, come apriamo il portone, c'è un andirivieni di persone ammalate, di persone in bisogno, così. E questi volontari, questi Comboni Samaritan accolgono tutti e ascoltano tutti, ecco. E c'è un bel clima proprio di fraternità, di famiglia. Difatti noi ci chiamiamo la famiglia dei Comboni Samaritan. Non è che è un'organizzazione diocesana non governativa, perché adesso ormai ha una struttura pubblica, però ci sentiamo una grande famiglia. Quello che mi piace è proprio l'attenzione alla persona, ecco.
Lei parlava del finanziamento di queste cure per i malati di AIDS. Da chi arrivano questi soldi? Sì. Dalla Croce Rossa Americana, dalle organizzazioni non governative e basta? Non ci sono ovviamente dallo Stato dei soldi per questo scopo?
Che sappia io, dallo Stato non ci sono grandi aiuti. Abbiamo delle organizzazioni anche italiane, per esempio l'organizzazione principale italiana che ci aiuta, diciamo, soprattutto sotto l'aspetto della cooperativa sociale e per mandare a scuola gli orfani, è l'organizzazione Good Samaritan di Castronno, che è proprio sorta quasi insieme con i Comboni Samaritan qui di Gulu, no? Questa è l'organizzazione che ci aiuta di più, diciamo, l'organizzazione madre che ci dà un sacco, ci aiuta in diversi modi e siamo molto collegati, collaboriamo molto bene insieme. Però dopo ci sono tante persone che ci aiutano, anche un altro gruppo diocesano Insieme Si Può della diocesi di Feltre. Poi diversi gruppi che ci aiutano, ecco, in questo momento non saprei dire, non mi viene in mente di più, ecco, però abbiamo molti aiuti anche da semplici cittadini italiani che ci mandano il loro aiuto.
Nel centro delle Comboniane a Gulu, la lotta all'AIDS con quali strumenti è portata avanti?
La lotta all'AIDS è portata avanti soprattutto con la prevenzione, cioè per l'awareness program, cioè coscientizzazione dei giovani, che è la, diciamo, la popolazione più vulnerabile. E questo lo facciamo con i giovani, anche giovanissimi, ancora nelle elementari P6 e P7, che sono le nostre medie, mettiamo. E ne parliamo molto apertamente con dei drammi, per esempio in Africa si usa molto il dramma, le commedie, no? Così. E si cerca di fare proprio prevenzione sotto questo aspetto qui, poi ne parliamo apertamente in altri workshop, in altre in altri incontri, così. E poi curiamo gli ammalati a livello proprio olistico di tutta la famiglia, seguiamo la famiglia, non soltanto l'ammalato singolo o le due persone ammalate, i figli, per esempio il dramma dei nonni che devono portare, di far crescere dei nipoti, anche 5, 6, 8 una nonna ne ha. E quindi tutto questo aspetto qui, ci curiamo delle persone in situazioni ben precise, ecco.
Ecco, quanto un'esperienza di chiesa come quella che lei sta facendo a Gulu, secondo lei, ha da insegnare alle comunità cattoliche italiane?
Penso che le comunità africane in genere, ugandesi che conosco io, hanno molto da insegnare in fatto di fede profonda, di religiosità profonda, che a volte può anche essere un po', diciamo, superstiziosa, ma c'è una fede profonda. Io qui abito nella comunità all'interno dell'ospedale, quindi vedo queste mamme e questi bambini, ce n'è una specialmente, Caterina, bellissima, e che sta morendo di AIDS, la sua mamma anche, eppure c'è una fede così profonda, una gioia nel Signore, prega così tanto, e dico, in questo insegna molto a me e certamente insegnerebbe molto anche alla mia comunità cristiana, certamente.
Ed era Suor Italina Serato, la ringraziamo ancora, ci ha rilasciato questa intervista telefonica da Gulu nel nord Uganda, dal Comboni Samaritans, da questo centro gestito dalle suore missionarie comboniane e dai padri missionari comboniani. Come avete sentito, un centro che funziona però per l'attività dei laici locali, i comboniani lo gestiscono, un centro che quindi è partito per curare i malati di AIDS ma poi ha allargato il suo campo di intervento. Con questa testimonianza chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato in generale proprio all'attività delle suore missionarie comboniane in Uganda. Prima siamo stati ad Aboke, poi a Gulu, e abbiamo visto davvero come le parole dette dal Papa recentemente in Africa a proposito della necessità che la Chiesa si impegni ancora di più nella riconciliazione, nella giustizia e nella pace, soprattutto coinvolgendo e dando responsabilità ai laici locali, sono parole che concretamente trovano già da tempo una risposta proprio sul territorio africano. Grazie davvero alle missionarie comboniane che hanno collaborato alla nostra trasmissione. Fabio Colagrande ringrazia anche Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il nostro radiogiornale, restate sintonizzati.